E la gioia piena avviene quando ci aggiungo l'altra metà che non mi dà la natura, ma che mi conquisto con la libertà, che è l'amore dell'altro. Allora io mi accorgo di amare l'altro quando mi costa qualcosina. Quando non mi costa nulla, va bene lo stesso, però è amore di me, perché fa parte della mia natura. Però devo sapere che quando io faccio qualcosa che mi viene spontaneo, la mia gioia sarà a metà. E va bene. Va bene nel senso che nessuno di noi a questi livelli dell'evoluzione possiamo sempre, tutti i secondi, a tutti i momenti avere la gioia piena, perché altrimenti saremmo alla fine dell'evoluzione. Però la gioia a metà ci aiuta ad avere sempre di più il desiderio di, il più possibile, renderla piena questa gioia. Ma allora ci devo mettere l'altra metà, che non viene da sola, che mi devo conquistare, che c'è soltanto nella libertà, e questo è l'amore per l'altro. Tante persone si chiedono: come faccio io a sapere se è amore di me stesso o se è amore per l'altro? È semplicissimo. Tutto quello che ti viene spontaneo è amore di te, e tutto quello che ti costa è amore per l'altro. È molto semplice. Il criterio è molto semplice. E il testo, non morale, non ti dice l'uno è bene, l'altro è male. No, ti dice l'uno è metà del tuo essere, ti dà metà gioia. È quello che ti dà la natura. L'altro, parliamo di metà e metà, ma in effetti si potrebbe dire un terzo, e gli altri sono due terzi, perché quello che ti dà la libertà è ben più di metà. No? Comunque, la gioia piena, la pienezza del tuo essere, la vivi soltanto quando a ciò che ti dà la natura automaticamente ci aggiungi quello che c'è soltanto perché ce lo metti tu liberamente. Una persona ha qualcosa da dirmi, mi impegna per una mezz'ora, supponiamo, no? Se io sono curiosissimo di sapere, interessantissimo quello che mi dice, va bene, niente di male, è amore per l'altro, no? Perché mi interessa. Se invece non mi interessa quello che mi dice e mi devo sforzare, e siccome non mi interessa per ascoltarlo con amore, mi devo io interessare perché non mi interessa, questo sforzo di interessarmi e di ascoltarlo con attenzione per mezz'ora, anche o proprio perché non mi interessa, questo è amore per l'altro. Semplice, il criterio è molto semplice. Però devo sapere che quando ho ascoltato un altro per mezz'ora, perché mi interessava, la mia gioia sarà quella che sarà, perché ho fatto quello che mi interessava. Quando invece lo ascolto con interesse del cuore, anche se personalmente le cose che mi dice non mi interessano, ma mi interesso a lui, dopo quella mezz'ora la mia gioia sarà molto più forte, molto più grande. Perché avrò dimostrato a me stesso di non essere soltanto egoista. E dover constatare di essere egoisti rende tristi. L'uomo è fatto così. È la sua natura. L'egoismo non gli basta. E perché non gli basta? Perché glielo dà la natura.
Però due aspetti. Perché l'importante è che l'altro si senta davvero ascoltato.
Questi sono affari suoi.
Ah beh, allora
io non sono responsabile del fatto che lui debba sentirsi ascoltato.
No, beh, ma no.
La qualità del mio cuore sta a me saperla, io lo so, capito? Lo so che quello che mi sta raccontando non mi interessa proprio nulla, ma lo so che mi sto sforzando per quanto posso di interessarmi a lui, capito? Che lui sia d'accordo o no, e costringerlo a essere d'accordo è un po' troppo, capisci?
Mercato.
Sì, però non c'entra nulla col giudizio che l'altro fa sul mio comportamento.
Ma questo va bene, cioè quando senti lo sforzo che l'altro fa.
No.
Non è detto.
No. Il giudizio morale sull'altro, lascialo perdere, non ti compete. È proprio lì che pasticciamo i rapporti continuamente. Perché ci arroghiamo un giudizio morale sull'altro. La qualità del mio cuore sono affari miei, e lui parli del suo cuore, non del mio.
Però l'altro coglie. Questa empatia non può non coglierla.
Beh, meglio.
Beh, però vivere a livello del sentimento la dedizione dell'altro e fare un giudizio morale sull'altro sono due cose ben diverse. E quello che lei diceva andava nella direzione di un giudizio morale sull'altro. Perché allora costringi l'altro a difendersi e a dire no, quello che è dentro di me lascialo a me. Non sindacare su di me.
Scusa Pietro, questo avete creduto che io sono venuto da Dio è anche un riferimento all'origine divina dell'essere umano, no?
Certo. Che l'io
è
stato.
È un frammento del divino.
No, che era nel piano di Dio Padre fin dall'inizio. Cioè era il senso del tutto.
L'origine divina dell'essere umano.
Dell'essere umano. Ma che vuol dire l'origine divina dell'essere umano?
È
che la musica, no, che tu poi vivi era prevista nel costruire il violino? O hai costruito il violino senza pensare alla musica?
Mi stai chiedendo a me?
Sì.
Il violino è in funzione della musica.
La natura è in funzione dell'uomo.
Certo.
Sì, e non soltanto che ci ha pensato pure.
No, voglio dire. Tu parli questa frase, oltre che la natura è in funzione dell'uomo, si sottolinea anche l'origine divina dell'uomo che viene da Dio, che è un pensiero di Dio.
No, la seconda affermazione dice molto di meno che non la prima.
Ma io non voglio mica scartare la prima, dico che vanno bene tutte e due. Anzi, voglio arricchire la prima.
No, la seconda li impoverisce la prima, questo che ti volevo dire. Perché quando hai detto che il senso della natura è di sfociare nella libertà dell'uomo, di più non si può dire, il resto era di meno. 28, sono uscito dal Padre, sono venuto nel mondo, di nuovo lascio il mondo e vado al Padre. Ebbene, se volete, questa è la linea di divisoria tra spirito e il mondo della materia. Piccolo aiuto, una specie di parabola, quando si fanno delle immagini, sono parabole, poi vanno tradotte in concetti. Tutta la creazione, quindi anche il Cristo, viene dal Padre, paradiso iniziale, viene nel mondo, poi lascia di nuovo il mondo e ritorna al Padre. Se il Cristo, se vogliamo, no? Il Cristo lo faccio giallo, il Cristo ha aspettato fino alla metà dell'evoluzione per incarnarsi, si è incarnato una volta sola, quindi l'umanità arrivata qui a metà, anche lui si è incarnato, viene dal Padre, viene nel mondo e adesso accompagna l'umanità e di nuovo dal mondo ritorna al Padre. Lui individualmente risorge qui, no? Ed è presente spiritualmente nell'umanità e accompagna l'umanità spiritualmente in questo cammino di ritorno al Padre. A questo punto uno potrebbe chiedere, ma se il tutto va a finire di nuovo nel mondo spirituale, dove si era all'inizio, non valeva la pena restare là? No, non è che si ritorna indietro. Quindi l'immagine qui sulla lavagna, no, evidenzia un aspetto molto importante, che l'evoluzione arrivata qui a metà non torna indietro, ma va avanti. Ritorna nella tutta la creazione della terra, la natura, il fattore umano, ritornano nel mondo spirituale, però portano nel mondo spirituale l'io singolo, lo spirito singolo, in quanto conseguito, e una volta conseguito resta eternamente. Quindi qui c'era un Adamo che non era fatto di esseri umani individualizzati, tanto è vero che la parola ebraica Adam significa l'umanità come unità, no? Adamo non è un nome singolo di persona, Adamo è l'umanità iniziale nel grembo divino senza individualizzazione. Questa umanità che è unitaria si frammenta, si individualizza, nascono tante individualità e il punto intimo è, dunque, all'inizio c'è una unilateralità, unità senza individualità. A metà dell'evoluzione c'è l'altra unilateralità, individualità, frammentazione, egoismo e perdita della comunione, per sommi capi, naturalmente. Quale sarà il compito di ogni evoluzione futura? Di averle tutte e due, di costruirle tutte e due. Un organismo dove la comunione, la dimensione della comunione e la dimensione dell'individualità si favoriscono a vicenda. Non 50%, ma 100% tutte e due. In che modo si diventa massimamente unici?
Quando si è diversi da tutti.
E lo si può diventare soltanto nel servizio agli altri.
Nel servizio agli altri.
Quindi la comunità, ogni comunità, diventa più profonda, più variopinta è la diversità degli individui, altrimenti non è una comunità ma una povertà comune, e la comunione va contro o favorisce lo spicco individuale di ognuno. Una comunione che vuole costruire la comunione a scapito della ricchezza individuale di ognuno diventa sempre più povera, diventa sempre meno comunione e tutti hanno voglia di scappare via e quindi distrugge la comunione. Allora si tratta di capire in che modo la dimensione dell'individualizzazione, del diventare sempre più unici, diversi da tutti gli altri, e la dimensione di riorganazione, riorganamento, diventare membri gli uni degli altri, non possono che favorirsi a vicenda quando sono genuini, oppure si distruggono a vicenda. In altre parole, pensare che ci possa essere più comunione diminuendo, tirando indietro l'individualità è un grosso errore di pensiero. E pensare che ci possa essere più individualità, più spicco, più autonomia individuale, riducendo la comunione è l'altro grosso errore di pensiero. Perché il dinamismo dell'evoluzione è così che comunità vera si approfondisce aumentando l'autonomia di ogni singolo, e l'autonomia del singolo si approfondisce aumentando la comunione. In altre parole, l'essere umano può essere massimamente individuale, massimamente libero, solo nell'amore. E l'amore è vero amore soltanto quando ama la libertà del singolo, altrimenti non è vero amore. Quindi libertà e amore, se prendiamo queste due categorie, libertà in quanto mistero del singolo, autonomia del singolo, amore in quanto compaginazione di solidarietà tra gli esseri umani. L'unico amore vero, quindi l'unica comunione vera, è l'amore per la libertà di ognuno. E l'unica libertà vera è la libertà dell'amore. Cosa troviamo nell'umanità di oggi? Sempre di nuovo tentativi per mettere questi due valori supremi dell'evoluzione umana l'uno contro l'altro. Più c'è libertà, meno c'è amore. Più c'è amore, meno ci può essere libertà. Sono i due più grandi errori del pensiero. E le due più grandi manipolazioni, i due più grandi ricatti dei poteri costituiti. Perché il potere costituito cosa fa? Amore significa dedicati alla causa comune. Tu sei amante soltanto se ti dedichi alla causa comune, al noi, e ti dedichi alla causa comune soltanto se, se rinunci a fette di libertà. Cos'è questo fenomeno? Ricatto del potere. Il potere che ricatta il singolo. Allora il singolo si difende saccheggiando la comunità e pensa di essere libero soltanto mandando a ramengo tutti quanti gli altri. Allora, il potere vuole schiacciare il singolo e il singolo risponde ausbeuten,
isolandosi.
No, ausbeuten. Sfruttando la comunità. Il singolo pensa di difendere la sua libertà sfruttando la comunità, primo grosso sbaglio, e il potere pensa di diventare sempre coesivo, sempre potente, sopprimendo l'individuo. E in questo modo vengono uccise sia la libertà sia l'amore. Perché l'amore, la libertà diventa egoismo, perché saccheggia, sfrutta la comunità, e non è più amore, ma non è più libertà, ma è egoismo o libertinismo. E questo cosiddetto amore del dedicarsi agli altri non è vero amore, ma è soltanto un venire ricattato come strumento del potere.
Tu dici potere come espressione di qualcosa, di un gruppo?
Certo, è che lì ha il potere. Il potere nasce quando un essere umano si serve di un altro o di tanti altri come strumento. Quella è l'essenza del potere. Il potere del denaro qual è? Che tu non hai bisogno di lavorare, non hai bisogno di impegnarti, di mettere i tuoi talenti a disposizione degli altri, siccome hai denaro costringi l'altro a lavorare per te e lo paghi, gli dai soldi. Lui ti dà le sue energie, no? E tu gli dai i soldi. Nella quella conferenza di Steiner, gli uni per gli altri, affronta proprio questo, affronta questo mistero di come libertà e amore stanno tra di loro, a livello sociale, a livello dell'economia mondiale nella quale viviamo oggi.
Scusa Pietro, ma allora l'esempio, per esempio, dell'organismo, cioè dell'organo, dell'organismo, non può essere, non rappresenta, non può rappresentare l'individuo, no? Se io dico, se è tutto un organismo e l'individuo, la cosa migliore, è quell'organo che ha una sua funzione in questo organismo, non è una visione corretta in questo senso.
No, l'immagine dell'organismo va bene, perché l'organismo è l'interazione. L'organismo, ogni organismo, ti dimostra a livello di immagine, a livello di similitudine, a livello di parabola, l'organismo è la dimostrazione concreta del modo in cui amore e libertà si favoriscono a vicenda. Te lo spiego. Supponiamo che gli organi si mettano in testa di dire all'occhio: no, te non devi essere, non devi succhiare tutte le forze dell'organismo per trasformarle in occhio, perché sei egoista. Mettiti a servizio dell'organismo e quindi lascia perdere che sei occhio, capito? Mettiti a servizio dell'organismo. Allora, se l'organismo chiedesse all'occhio di diminuire, di tirare indietro la sua identità unica di occhio, la sua unicità di occhio, avrebbe un vantaggio l'organismo, no?
Cecità.
Com'è?
Sarebbe un
organismo cieco. Allora, l'essere gli uni per gli altri dei membri, gli uni per gli altri, avviene soltanto se tutti fanno di tutto perché ognuno sia diverso, specifico.
Qui partiamo già dall'idea di un organismo perfetto, diciamo.
No. Senso di un organismo che funziona da solo, che se l'uomo non lo rovina è sano per natura. E l'organismo umano, se anche l'organismo dell'umanità fosse sano per natura, cosa avrebbe a fare, da che fare la libertà? L'organismo naturale lo fa diventare sano la natura. L'organismo dell'umanità o lo fa funzionare sanamente la libertà degli esseri umani, oppure è malattia dall'inizio alla fine.
Scusa, è scritto in alto a destra?
Qui? Gioia piena.
Ah, ma è roba di prima.
Roba di prima. L'ho soltanto pasticciata mettendoci la freccia che va a finire là.
Però funziona bene.
Te nel frattempo hai dormito, non sei svegliato adesso?
Siccome è stato dalla fine del discorso, mi sembrava una conclusione.
Ah, per te la fine del discorso è quella che sta a destra, la fine destra. L'organismo dell'umanità non è sano per natura. Se no la libertà non avrebbe nessun compito da svolgere. L'organismo dell'umanità viene mantenuto sano soltanto dalla libertà dell'uomo. Però la libertà dell'uomo consiste anche nel capire le leggi di questa sanità. E la legge fondamentale della sanità è che specificità, funzione specifica del singolo membro e la comunione, quindi libertà e amore, o si favoriscono a vicenda o si distruggono a vicenda. Non ci può essere un favorire la libertà a scapito dell'amore o un favorire l'amore a scapito della libertà. Sono le due più grandi illusioni che ci siano. Pensare di favorire la libertà del singolo a scapito della comunanza, dell'essere gli uni per gli altri, è un'enorme illusione. E pensare di favorire la coesione reciproca, sociale, la comunanza, diminuendo e a scapito della libertà individuale, è l'altro altrettanto grande errore del pensiero. Perché è nella loro natura che o si favorisce una vicenda, quindi c'è un tipo di amore che favorisce la libertà e allora favorisce anche se stesso, oppure si distruggono a vicenda. Non può crescere l'amore diminuendo la libertà e non può crescere la libertà diminuendo l'amore. L'amore cresce soltanto se cresce anche la libertà e la libertà cresce soltanto se cresce anche l'amore. Queste sono le leggi più fondamentali del fattore umano. E ce lo dimostra la parabola fondamentale, l'immagine, la similitudine fondamentale dell'organismo naturale. Perché se la funzione specifica unica di un dato organo viene diminuita con la scusa di essere maggiormente a servizio del tutto, è una brutta pensata. Malattia, però pensiamo noi nel sociale, siamo ancora a livelli in cui continuamente, ma proprio si vedono progetti dappertutto, dove ci sono degli individui che partono in quarta per difendere la libertà, pensano di difenderla soltanto picchiando, dando botte all'essere gli uni per gli altri. E quelli che partono in quarta, vuoiamoci bene, cattolici, essere gli uni per gli altri, dedicarsi agli altri, pensano di poterlo fare soltanto mandando a ramengo la libertà. E questo cosa vuol dire? Che c'è un lavoro di coscienza da fare, un pensiero da fare. Perché il pensiero che deve capire la struttura di questi due valori fondamentali. E se il pensiero non la capisce, continueremo a andare a naso e a fare sbagli. Perché, lo ripeto, il sottolineare l'amore, la dedizione gli uni agli altri, a scapito della libertà, se fosse soltanto a scapito della libertà, uno direbbe, vabbè, abbiamo perso la libertà, ma almeno abbiamo l'amore. No, è a scapito anche dell'amore. Questo è il bello, e lì bisognerebbe veramente rendersi conto, no, adesso abbiamo perso tutti e due, allora bisogna capire che o si perdono tutti e due o si favoriscono tutti e due, alternative non ci sono, perché o si favoriscono a vicenda o si distruggono a vicenda, ma l'uno a scapito dell'altro non esiste, è un'illusione, non ci può essere più amore con meno libertà e non ci può essere più libertà con meno amore. E adesso questo assunto che io vi metto lì in modo un po' filosofico, metafisico, no? Verificarlo a tutti i livelli, quelle che sono cose da fare. Io qui vi metto soltanto la pulce nell'orecchio, il Vangelo ci mette la pulce nell'orecchio, ma verificarlo a tutti i livelli della società, quello sì, perché salta fuori, o è vero o non è vero, però verificarlo a tutti i livelli ci dà una misura di forza interiore, di convinzione interiore, che è tutt'altra, perché allora mi rendo conto veramente degli sbagli di coscienza che facciamo e genero in me la forza di evitarli. E noto prima, facendo questi esercizi, mi accorgo prima degli sbagli che facciamo.
Pietro, avevi fatto
le grosse tragedie dell'evoluzione umana. Non è il peccato morale. Non è il peccato morale. Le grosse tragedie sono i buchi nel pensiero. Lì è l'origine del tutto. I grossi peccati di omissione non avvengono nel morale. E poi cos'è il morale? Sono le forze di natura che ci sono o che non ci sono. I grandi peccati di omissione avvengono nel pensiero, nel cammino della coscienza. Tutto il resto è una conseguenza. E abbiamo tanti poteri costituiti, chiesa compresa, che fanno di tutto per tenere imbambolate le persone, che non contribuiscono nulla a che il pensiero umano, la testa di ogni persona, vada avanti e capisca le cose. Però tocca al singolo rendersi conto che cerca di più, vuol capire di più le cose, che la sua testa vuole il cibo un po' più sostanziale. E allora legga le conferenze di Steiner, le studi, le mastichi, ci sono. Sbuffiamo nella casa editrice Archiati a tradurli in italiano, che non è facile far tutto dalla Germania, tra l'altro. Però c'è, questo pane c'è. Ma se non coltiviamo la coscienza, non andiamo avanti a livello morale. E non abbiamo il diritto di lamentarci che poi l'umanità deve soffrire, che succedono pasticci, succedono disastri, eccetera, eccetera, eccetera. Se l'umanità dorme, il Padre Eterno che deve fare per farci svegliare? Ci deve mandare un tsunami. E ci manda un tsunami e allora invece di capire la lezione, tanti dicono: ah, questa è la prova che Dio non c'è. Perché se ci fosse, mica può permettere una cosa del genere. Un Dio assassino. Lo stesso essere umano che si picca di essere illuminato, di essere moderno, eccetera, eccetera, con questa bambinesca struttura mentale. Da bambini proprio. Che di fronte a un fenomeno, no, del padre, di questo tipo qui, che è fatto apposta per svegliarci un pochino, sonno assoluto, la prova che Dio non c'è. Questi livelli di stupidità mentale non ci sono mai stati nell'umanità. La situazione è seria, scusate. Se abbiamo centinaia di migliaia di esseri umani che offrono la loro esistenza entrando nella morte per dare un contributo a svegliarci, e noi rispondiamo con queste baggianate, con questi livelli di stupidità assoluta, di ottusità mentale, è tragica la situazione dell'umanità. Lo spirito umano non è mai stato così ottuso, altro che moderni. Un Tommaso d'Aquino era eoni più avanti di noi, degli uomini d'oggi, nell'evoluzione del pensiero.